Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. La guerra israelo-statunitense contro il regime iraniano sta entrando nel quinto giorno. Nelle scorse ore, primi rimpatri di cittadini svizzeri dalla regione. Sono almeno 4.800 gli svizzeri tra turisti e residenti nell'area medio orientale, secondo il DFAE. E intanto al fronte l'esercito israeliano ha lanciato anche un'azione via terra nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. In pagina la testimonianza, il punto delle operazioni militari e l'analisi di un esperto. Camere federali impegnate nella manovra d'alleggerimento 2027-2026 dei conti pubblici, un pacchetto di risparmi importante che dovrebbe portare a tagli fino a 8-9 miliardi di franchi. E per lo sport calcio, la nazionale femminile svizzera batte per 2-0 l'Irlanda del Nord nella prima partita valida per le qualificazioni mondiali del 2027. Anche questa sera in primo piano la guerra sferrata dalla coalizione israelo-statunitense nei confronti del regime iraniano, guerra che sta entrando nel quinto giorno. Un conflitto che si sta estendendo nell'area medio orientale, che nelle scorse ore ha registrato i primi rimpatri dalla regione di turisti e residenti stranieri. Tra loro anche alcune decine di confederati che hanno potuto lasciare Abu Dhabi e rientrare nella Confederazione. A darne notizia al Dipartimento federale degli affari esteri, che con la compagnia aerea Swiss è al lavoro per trovare una soluzione, vista la chiusura sia degli spazi aerei sia di numerosi scali della regione. Sono almeno 4.800 i confederati che potrebbero richiedere rimpatrio e registrati fino ad ora nell'applicazione Travel Admin del DFAE. Intanto sul fronte del conflitto, nel pomeriggio sono ripresi i bombardamenti israelo-statunitensi su obiettivi militari iraniani, con forti esplosioni che hanno interessato anche la capitale, Teheran. Operazioni militari che hanno toccato anche il Libano, dove l'esercito israeliano ha avviato un'azione di terra nel sud del paese. Allora facciamo il punto da Beirut con la giornalista Nicole Diglio.
Mi trovo a Beirut, in una zona cristiana. Qua stiamo seguendo veramente con altissima attenzione tutte le ultime notizie. Ora sappiamo che l'esercito israeliano ha deciso di dispiegare le truppe della 91esima divisione regionale nel sud del Libano, e lo ha fatto, per utilizzare le parole del ministro della difesa israeliano Katz, per andare a creare un ulteriore livello di protezione e di difesa, in modo da proteggere di fatto i residenti israeliani che vivono appunto nel nord dello stato ebraico, proteggerli dagli attacchi di Hezbollah, attuali, potenziali, futuri. In questo momento non parliamo di una vera e propria invasione di terra, è una misura, diciamo, difensiva, che non ha una natura offensiva. Sappiamo però che l'invasione di terra, la cosiddetta boots on the ground, come si dice in gergo militare, è sul tavolo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ma nel momento non sembra essere la priorità fondamentale. La priorità di Benjamin Netanyahu qual è, Giuseppe? È quella di andare a colpire, a decapitare i vertici politici e militari di Hezbollah, e per farlo lo sta facendo con una campagna aerea militare mirata a colpire soprattutto Dahiyeh, che è la periferia sud di Beirut, nota proprio per essere il feudo storico di Hezbollah. Dalla sera alla mattinata di oggi, ma anche durante tutta la giornata, abbiamo sentito e percepito i boati, le esplosioni, l'odore acre della polvere da sparo, moltissimi i negozi chiusi, le strade quasi vuote, la gente ha paura, continua a scappare non solamente dalla capitale ma anche dal sud del Libano, dalla valle della Bekaa a est, che sono altre due regioni fortemente legate ad Hezbollah. Secondo gli ultimi dati del ministero locale sono già 30.000 gli sfollati libanesi che sono stati dislocati per il momento in 171 centri organizzati dallo stesso governo.
E come sentito, quello in corso è un conflitto che si sta estendendo nell'area medio orientale, che in Iran ha raggiunto la capitale Teheran con nuovi e pesanti bombardamenti che hanno preso di mira anche due aeroporti, oltre alla sede dell'Assemblea degli esperti iraniani impegnata nelle scorse ore a scegliere la nuova guida suprema dopo l'uccisione di Ali Khamenei. Attacchi importanti ai quali Teheran ha risposto lanciando missili e droni su più obiettivi, non solo in Israele ma anche in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Giordania, Iraq, Qatar. Su questo conflitto e sulla sua evoluzione i colleghi di Seri Sera hanno raccolto le considerazioni di Vincenzo Caporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa italiana e oggi consulente scientifico dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Sentiamole.
È una campagna aerea, una campagna che si sviluppa nei giorni, nelle settimane, per andare a colpire tutti gli obiettivi significativi che possono in qualche modo avere una valenza militare, una valenza politica, e quindi diciamo tutto nella norma. Le scorte che verranno accumulate in questi anni, sia di missili balistici che sono stati sviluppati grazie alla collaborazione con la Corea del Nord, con il Pakistan, e questi droni, che sono anche questi una produzione nazionale, questi droni sono di produzione relativamente facile e quindi sono stati prodotti in numeri molto elevati, tant'è che sono stati venduti anche in quantità alla Federazione Russa per le sue operazioni in Ucraina. Quanti ne abbiano? Difficile dirlo. I missili, qualche stima parla di ancora un migliaio, 1300 missili disponibili. Per quanto concerne i droni, ho sentito fare delle cifre di cui non posso dare garanzie, di oltre 10.000 esemplari prodotti, quindi diciamo che le capacità ci sono e quindi è necessario da un lato distruggere i depositi e dall'altro lato distruggere le fabbriche dove questi ordigni vengono assemblati. È chiaro che comunque ci vorranno giorni e giorni e giorni.
Le considerazioni di Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa italiana e oggi consulente scientifico dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. E noi voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, spostandoci a Berna per parlare di finanze federali e di lavori alle Camere. Camere chiamate ad affrontare la manovra d'alleggerimento 2027-2029 dei conti pubblici, un tema che non mancherà di far discutere, visto che questo pacchetto, nelle intenzioni del governo, dovrebbe permettere di risparmiare complessivamente fra gli 8 e 9 miliardi di franchi. Facciamo il punto con Giampaolo Driussi.
Siamo sempre alla prima lettura da parte del Consiglio nazionale. Gli stati che l'hanno già terminata avevano deciso di tagliare di meno, con un volume inferiore di circa un terzo, e anche la Camera del Popolo dovrebbe confermare questa linea, modificando tuttavia alcuni provvedimenti e aggiungendone di nuovi. Decisioni non sono ancora state prese, ma al momento il dibattito sembra ruotare attorno al settore agricolo. In ballo ci sono 50 milioni all'anno di sussidi che potrebbero saltare e nuovi dazi all'importazione sui prodotti agroalimentari che permetterebbero di incassare fino a 175 milioni di franchi ogni anno. Sono state bocciate le proposte di non entrata in materia e di rinvio del progetto al governo, tutte provenienti da PS e Verdi, i quali hanno addotto ragioni di varia natura, dall'importanza di non sacrificare servizi e investimenti sull'altare della contabilità alla salute delle finanze federali, spesso migliore di quanto paventato. Qui il riferimento è al consuntivo 2025, ma Karin Keller-Sutter, la responsabile del Dipartimento Finanze, a questo proposito ha detto: la necessità di un risanamento del bilancio federale a partire dal 2027 non cambia. I maggiori incassi nel 2025 sono dovuti alle imposte ginevrine, situazione straordinaria. La pianificazione aggiornata della Confederazione mostra che il pacchetto di sgravi va attuato. Senza di esso, dopo le decisioni del Consiglio degli Stati, il preventivo 2027 presenterebbe un buco di 2 miliardi che andrebbe coperto a breve termine con nuovi tagli.
La cronaca regionale ci porta ora in Ticino, dove sembra essere stato trovato un accordo sulla soluzione di compromesso per il controprogetto all'iniziativa socialista per il salario minimo. PLR, Centro, Lega UDC e gli stessi socialisti porteranno in aula un unico rapporto, ce ne parla Umberto Gatti.
Dopo gli scontri, alla fine sembra essere stato trovato l'accordo e si andrà tutti nella stessa direzione, con un unico rapporto come controprogetto. Il presidente della Commissione della Gestione del Gran Consiglio, Fabrizio Sirica.
Possiamo dire che i 5 principi su cui si fondava l'accordo sono stati puntellati anche rispetto ai dubbi, alle rassicurazioni richieste dalla base socialista in 3 specifici punti, e da qui la volontà di istituire 5 relatori della commissione della gestione, uno per partito, in attesa che i Verdi prendano posizione. Sottolineerei comunque la presenza di 4 presidenti coordinatori di partiti di governo.
L'accordo si baserà su 5 punti: l'aumento salariale in una forchetta compresa fra 21 franchi e 75 centesimi e 22 franchi e 25 centesimi. C'è poi l'attuazione a tappe e saranno inoltre considerati alcuni benefit nel calcolo del salario minimo. e ci sarà poi anche il primato del salario minimo sui contratti collettivi di lavoro. Accettato infine anche il quinto punto, quello sulle deroghe alle aziende in difficoltà, che potrà durare per 3 anni. L'obiettivo dei relatori è di concludere il rapporto per la fine di marzo e di riuscire a portarlo in aula nella sessione di aprile del Gran Consiglio.
Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo.
Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il calcio di Super League con la 29esima giornata iniziata con un pareggio 1-1 ieri tra Winterthur e Servette. Si prosegue con altre 3 sfide alle 20:30, Zurigo, Losanna, Lucerna Young Boys e soprattutto a Cornaredo Lugano contro Sion, una partita da seguire in Sport e Musica su Rete 1. Con un 2-0 a Losanna sull'Irlanda del Nord è iniziato il cammino della Svizzera nelle qualificazioni ai mondiali femminili del prossimo anno in Brasile, dopo un primo tempo dominato, chiuso avanti solo di una rete grazie a Gemaili al 22esimo. Nella ripresa le padrone di casa sono un po' calate, senza però rischiare più di quel tanto, e al 91esimo hanno raddoppiato con Fölmli. La squadra di Navarro tornerà in campo sabato prossimo in trasferta a Malta, ieri tra l'altro sconfitta 3-0 dalla Turchia. Il Frölund di Linus Omark ha conquistato la Champions Hockey League battendo all'overtime 3-2 il Luleå Hockey, che ieri con il mercato già chiuso ha visto l'Ambri Piotta separarsi consensualmente con effetto immediato dalla sua top scorer Chris Di Domenico. Jussi Tappola, l'allenatore, aveva lasciato il canadese in tribuna nell'ultima partita. Zugo non ha gradito i cambi prolungati ed il suo atteggiamento, diciamo, anarchico. La squadra si ritrova ora con soli 5 stranieri arruolabili, e questo alla vigilia del praticamente play-out certo contro la Joie.
Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 marzo. In tutto il paese previsto tempo soleggiato, sull'altopiano possibili banchi di nebbia al mattino. Guardando oltre, fino a domenica in tutta la Svizzera per lo più soleggiato, con possibili annuvolamenti a media alta quota. Al mattino sull'altopiano possibili banchi di nebbia con limite superiore sui 600 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.